Oh.
Questa cosa non abbiamo parlato perché mi sono detto ciao io.
Bene. Allora, Dio è con noi.
Sempre.
Soprattutto in questi tempi di guerra in Medio Oriente, averlo dalla nostra parte può essere un vantaggio.
Ecco, dicevano anche.
Facciamo sentire anche la mia perché.
Sì, va bene.
Meglio avere un backup.
Altro che.
Si accende.
Dita la sangue. Allora, il problema dunque della prova ontologica dell'esistenza di Dio. Ah, ce l'ha anche lei? Ah sì, è vero che l'ha detto. Pagina 24. Verso la metà, grosso modo. La filosofia che Kant criticava aveva già essa stessa affermato che non solo la conoscenza di Dio, ma ogni conoscere, così come essa lo intendeva, deve perdere la sua certezza ed il suo significato determinato qualora fallisca il tentativo di una prova ontologica dell'esistenza di Dio. Se non riusciamo a dimostrare l'esistenza di Dio, allora tutta la nostra conoscenza, tutto il nostro sapere è infondato. Ricorda.
Questa è la conoscenza di Dio e la conoscenza del fondamento.
Esatto. Memento. Non lo scrivo. 30. All'inizio, per prego. I principi, che sto parlando di Cartesio, non escludono quindi l'ipotesi che la dimostrazione cartesiana sia in sostanza quella di Anselmo. Ricordate quello di Anselmo, no? Di Cartesio. Potrebbe darsi che Descartes, no, Cartesio, voglia solo riportare alla memoria un argomento noto da gran tempo e che perciò rinuncia a ripercorrere tutti i passaggi. Ognuno potrebbe facilmente completarli. L'ente perfettissimo deve essere, secondo il suo concetto, in possesso di ogni perfezione. L'esistenza è però una tale perfezione. Dunque l'ente perfettissimo si può pensare solo come realmente esistente. Qui è curioso notare come in effetti dice l'ente perfettissimo deve essere secondo il suo concetto. Sta parlando di concetti, non di enti di natura. E di questo non si sono accorti mai. Pagina 33.
Il problema era sempre quello di far coincidere l'essere con il successo.
Esatto, passare dal concetto all'essere. Come fa il concetto, cioè il pensiero? Ho già provveduto. Come fa il pensiero a dimostrare qualcosa che pensiero non è? Quindi il problema che incontrano è quello di trovare qualche cosa che il linguaggio possa dimostrare essere fuori del linguaggio. E questo è il problema. E non ci riescono. Abbiamo detto pagina 39, guarda, penultimo capoverso. Cartesio ammette che la prova ontologica, qui c'è scritto Descartes, ma mi viene meglio dire Cartesio che Descartes, come lo chiamava ironicamente Ico Renato del Descartes. Cartesio ammette che la prova ontologica possa far facilmente l'effetto di un sofisma, ci si deve ricordare di tutti i punti del suo svolgimento di trovarla convincente. Ed in questa deduzione non si può fare affidamento sull'idea di ente perfettissimo, perché potrebbe essere un prodotto della nostra immaginazione. Perciò questa idea rappresenta solo un inizio e un filo conduttore per formare un concetto chiaro e determinato di Dio, la cui nota più importante deve essere la immensa potestas. Come se questa non fosse un'idea anche quella. No, l'immensa potestas della sua essenza. Solo da questo concetto si può ottenere la certezza dell'esistenza di Dio. Cartesio è quindi convinto che il secondo argomento ontologico sia l'unica valida dimostrazione di questo tipo di deduzione. Il primo argomento era quello di Anselmo, il secondo quello di Cartesio, mentre il primo diceva che Dio è l'ens perfectissimus, perfectissimum, neotolens, e invece per Cartesio è ens necessarium. Questo è il secondo argomento.
In effetti tutto il libro è sostiene uno e si sostiene l'altra.
Sì. Eccolo qua, infatti, è 40, metà più o meno. La certezza dell'esistenza di Dio è derivata dal concetto di ens necessarium. La critica deve perciò prima di tutto affrontare questo concetto. E di nuovo non si accorge che sta parlando di un concetto, non di un ente di natura, cioè sta parlando del pensiero, del linguaggio, cioè deve mostrare che Cartesio afferma a torto che sia evidente che tale concetto è un'idea vera. Qui inserisce questo concetto di questa idea di concetti chiari e distinti, che poi non saranno nient'altro che quelli che si mostrano non contraddittori. Questi sono chiari e distinti. Pagina 41, quella dopo, verso la fine, dice: la prova ontologica procede dal fatto che le nostre rappresentazioni chiare e distinte hanno un contenuto di verità. Perché non sono autocontraddittorie, poi Kant preciserà, cambierà ciò che è vero e ciò che non è autocontraddittorio.
Però sì, anche rispetto a quello che ha detto Kant, spesso alla fine, ogni volta, parlavamo anche prima, sì, che si vuole dare una qualche definizione ontologica, alla fine ne si dà sempre una operativa. Anche tanto, il vero è ciò che non è autocontraddittorio, è una definizione operativa.
Certo.
Quindi non si esce dal linguaggio.
No. Ma nessuno se ne accorge.
Se ne sono accorti noi.
Qualcuno deve accorgere. 92. A inizio. Dio, sì, in quanto ens omnibus realitatibus gaudens,
quello che gode di tutte le...
Dove siamo? Andiamo a 92 inizio.
Ah, ecco qua.
Altro che Daniele, quello gode di... Quindi il contrario dell'esistenza di Dio è in sé impossibile. Ma questo è il criterio della necessità. Dio dunque possiede l'esistenza necessaria, in quanto è ens omnibus realitatibus gaudens. C'è qualcosa da dire?
No, perfetto.
Ecco, volevo dire. No. Dopo questa roba qua. La proposizione, se c'è un Dio,
questa è la poesia,
ecco, se c'è un Dio deve avere necessariamente resistenza, è identica per forma alla conclusio. Vabbè, bisogna citare questa roba qua, dice: se un numero moltiplicato per se stesso da 16 esiste una radice di 16, se c'è il numero 4, c'è un numero che è moltiplicato per se stesso da 16. Se c'è il numero 4, allora esiste una radice di 16. E allora, cosa è? Ora, gli avversari dell'ontoteologia affermano che a Dio può essere attribuito il predicato dell'esistenza. Esista egli o no?
Se questo sarebbe un atto d'ufficio,
praticamente. Se questo fosse vero, risulterebbe la proposizione: sia che Dio esista o no, gli compete di esistere necessariamente. In altre parole, anche se Dio non è, deve avere necessariamente esistenza, perché anche in questo caso esisterebbe realmente necessariamente. L'obiezione logica conduce a un'assurda contraddizione e le si può sfuggire solo accettando l'argomento ontologico. Così Jacques sostiene: se io indago come pensa lo spirito umano, sono convinto che esso deve accettare l'argomento trattato o deve rinunziare a tutte le deduzioni. Cioè, o Dio esiste o noi non possiamo pensare. Allora, 151. All'inizio è una citazione da chi? Da Ibiding. Bering, come lo stretto. Se io, dice Bering, rifletto sull'obiezione avanzata da Leclerc e Mosheim, l'essenza di una cosa, quale che sia la sua natura, deve essere di natura uguale a quella della sua esistenza. Allora mi sembra che sia senza dubbio del tutto chiaro che dai concetti di un ente necessario e sommamente perfetto non può essere dedotto niente di reale. Solo quando mi si diceva invece che ciò che io non mi potevo rappresentare altrimenti, ciò doveva essere come io lo pensavo, solo allora. Ma l'ente necessario non potevo pensarlo altrimenti che reale, allora ero perfettamente convinto. Tanto facile da convincere. Per quelli come me che si trovano nella medesima situazione, è quindi non solo utile, ma anche necessario che ogni volta si mostri dove propriamente è l'errore. Cioè, se io riesco a rappresentarmelo, allora sono convinto che esiste. Se non riesco a rappresentarmelo, allora non esiste. Chiaro il concetto, no?
Chiaro più quanto.
Passiamo a Kant. Kant. Però qui aspettate che c'è. Quindi siamo molto prima. Ecco, infatti inizia qua. Siamo a pagina 177. Maremma. 177 abbiamo detto, primo capoverso. Il problema che si può. No, ultimo capoverso. Il pensiero della critica si riferisce alla critica della ragione pura. Ragione pura è quella che non è inficiata dall'esperienza, ma è pura. Il pensiero critico è questo: la ragione è una facoltà per conoscere una totalità. Essa pensa nel concetto di anima, un soggetto oltre il quale si può andare, e in quello di mondo il tutto nella serie delle sue condizioni. Si può applicare il principio della totalità anche alla cosa singola. Essa è un che di determinata e distinta, in grazia della sua determinazione dalle altre cose. La ragione pretende che questa determinatezza sia totale. Ogni predicato che può spettare ad una cosa ha anche un opposto. Il principio della determinazione totale, completa, afferma che tutti i possibili predicati delle cose, in quanto sono opposti a raffronto con i loro opposti, uno dei due deve sempre appartenere alla cosa. Con questa esigenza, la ragione presuppone la rappresentazione della omnitudo di tutti i predicati, l'ideale trascendentale. L'ideale trascendentale sarebbe tutto ciò che il pensiero può riuscire a immaginare, a pensare, che non è una cosa reale, ma è soltanto il limite del pensiero. Pagina dopo, all'inizio, non è difficile vedere che quella prova intende solo innalzare a Dio reale il nostro concetto di Dio, che presupponiamo quando determiniamo concettualmente cose date. Kant è dell'opinione che un tale errore possa essere da ciascuno facilmente notato e evitato. L'errore, dice, consiste in uno scambio tra concetto e cosa reale. Ma sta qui il problema. Il concetto può concettualizzare qualcosa di reale, cioè uscire fuori di sé? Chi mostra questo scambio e lo critica non si avvale dell'obiezione logica che lo stesso Kant ha considerato insufficiente nel caso della prova ontologica. Perché alla prova ontologica appartiene essenzialmente la premessa che il concetto di esistenza debba essere pensato nel concetto di Dio. Non possiamo pensare a Dio e non pensare a un non esistente. No, la religione questa fare. Ma adesso non si ricava affatto la prova apparente dell'esistenza dell'ideale e della ragione. La prova apparente vuole dedurre l'esistenza di Dio non dal suo concetto di essenza, ma dalla funzione del concetto di Dio nel tutto della conoscenza. L'obiezione che abbiamo chiamato logica vuol mantenere in piedi la differenza di concetto ed esistenza, anche nel caso in cui l'esistenza appartenga al concetto stesso. Non può quindi confutare la prova ontologica. Ma non sussiste alcun motivo per rinunciare alla differenza tra idea e realtà, anche là dove l'idea è solo una funzione nella determinazione del reale e dove in essa non deve affatto essere pensato contemporaneamente il pensiero dell'esistenza. Qui la ragione non pretende affatto che la omnitudo di ogni realtà sia data oggettivamente e costituisca una cosa, che era un po' anche il problema del gli universali. In verità è una illusione naturale ciò che alletta la ragione a porsi sulla strada che dall'idea della determinazione completa conduce all'assunzione arbitraria dell'esistenza di Dio. Ma potremmo allargare la cosa e dire che questa illusione naturale che alletta la ragione è che quando una cosa perfettamente appare, perfettamente determinata, si considera che quella cosa è quella cosa. Kant ne parla nel luogo in cui risponde alla domanda di come la ragione riesca a considerare tutta la possibilità delle cose come derivata da una realtà suprema. Il nostro intelletto ha la particolarità di avere come riferimento in tutti i suoi pensieri qualche cosa che egli trova già dato alla sua attività pensante, no? Per Kant tempo-spazio. È l'esperienza in cui noi portiamo ciò che ci viene dato all'unità della conoscenza. Questa unità è posta dalla ragione sotto la condizione della determinazione completa. Qui insiste molto sulla determinazione completa, che è quella dell'idea di avere delle idee chiare e distinte. E completa, cioè esclude il suo contrario, non esclude i morti, potremmo dire. Questa unità è posta dalla ragione sotto la condizione della determinazione completa. Ah, l'ho già letto. Il postulato della ragione ha quindi come presupposto la particolarità dell'intelletto di non poter produrre da se stesso alcun contenuto. Cioè, il pensiero non può costruire la realtà. Se l'intelletto fosse creativo, sarebbe anche privo di fondamento il postulato della ragione secondo il quale solo l'esigenza della determinazione completa è nell'unità di ciò che è dato. E qui sta facendo un macello, perché l'intelletto creativo, no, dice, è privo di fondamento, in questo caso, se poniamo l'intelletto come creativo, è privo di fondamento il postulato della ragione, per cui soltanto l'esigenza della determinazione completa è l'unità di ciò che è dato. Quindi qui la confusione, sì, che interviene spessissimo, è già tra il concetto e la realtà, no? Quella cosa che chiamiamo realtà, cioè qualcosa che è fuori del concetto, quindi fuori del linguaggio. L'estetica trascendentale, una delle tre critiche di Kant, critica della cultura, critica del giudizio, critica della ragione pratica. Ma già hai letto, no? Ma la ragione, sotto la spinta di un'illusione naturale, salta i limiti che in essa sono posti dal suo rapporto con l'intelletto finito. Essa assume questo principio valido esclusivamente per le cose che ci vengono date quali oggetti dei sensi, come fosse valido per tutte le cose in generale. E il modo in cui si pensa, tra l'altro il modo in cui si pensa anche Dio, l'analogia, l'induzione. Che la ragione soccomba a questa illusione è il presupposto del fatto che essa possa prendere la propria idea di ente sommo come punto di partenza per una prova dell'esistenza di Dio. No? E prende la propria idea di ente sommo e da lì parte per dimostrare l'esistenza di Dio, però parte dall'idea, non da un ente di natura. Se essa avesse già compreso che con questa idea è legata ai limiti della conoscenza dell'intelletto e quindi limitata a meri fenomeni, non avrebbe mai tentato una tale prova. Ma una volta che essa abbia liberato il principio della determinazione completa dalla limitazione agli oggetti a noi data e l'abbia esteso a tutte le cose in genere, le succede di soccombere alla parvenza trascendentale di fare di un principio soggettivo dell'uso della ragione il principio della possibilità delle cose. Se io lo penso, allora questa cosa è vera e reale. Questo è il secondo momento di quella illusione naturale. Lo si potrebbe anche chiamare una seconda illusione. La ragione fa in primo tempo di un principio che soltanto regola dell'uso della ragione in rapporto ai fenomeni il principio di tutte le cose, e ciò che è solo una regola della determinazione razionale delle cose essa lo presuppone in questo caso nelle cose stesse come un principio reale. Ha descritto il modo di pensare comune, no? Cioè ciascuno si fa delle idee e immagina che il modo in cui si è fatto questa idea sia quello giusto, corretto, e quindi conclude che questa è la realtà. Non ci sono. 181, verso il fondo. Se non c'è niente di reale che possa diventare contenuto di pensieri, allora è privo di senso parlare di possibilità. Se si toglie ogni esistenza, scompare pure ogni possibilità e non rimane più niente da pensare. Ora, è possibile tutto ciò la cui non esistenza può essere pensata. Ma il contrario del possibile non toglie tutto il pensiero. Perché dice,
prima dopo,
sì, quinta, sesta, settima riga, vabbè. È possibile in senso logico e reale ciò il cui contrario è altrettanto possibile. No? L'impossibile non può più quindi essere spiegato come il contrario di qualcosa di possibile, ma come ciò per mezzo del quale è tolto ogni possibile. No? Nella logica modale il contrario di impossibile è necessario. Mentre qui dice che l'impossibile, è chiaro che se è necessario è a fortiori anche possibile, ma qui dice non è più da pensare così, come qualche cosa l'impossibile che toglie ogni possibile. Perché se l'impossibile fosse reale, non ci sarebbe alcuna possibilità. Anche qui, vedete come si scambiano con una grande allegria concetti che vengono dalla logica modale, no? Di Aristotele, con enti di natura. Se il possibile, l'impossibile, il necessario, eccetera, sono concetti, non sono cose. Poi che anche le cose siano concetti, questa è un'altra questione, ma molto al di là di quello che intendevo. Se l'impossibile fosse reale non ci sarebbe alcuna possibilità. Così è soprattutto impossibile togliere il sommo principio formale di ogni pensiero, perché se i principi di identità e di non contraddizione non sono validi, non c'è alcuna possibilità logica e non si può più pensare niente. Sì e no. Lo stesso vale anche però per l'estremo principio materiale di ogni possibilità. Se proprio niente fosse reale, non ci sarebbe niente la cui possibilità possa essere pensata, e ogni possibilità sarebbe tolta. Il nulla logico e il nulla dell'esistenza sono entrambi impossibili perché tolgono ogni pensiero, ma pensiero è pensiero della possibilità delle cose. Qui poi interviene il concetto di realtà, che non è precisato, è posto così come ipostasi. Dunque il contrario dell'impossibile è il necessario, ciò il cui contrario non può affatto essere pensato, deve essere pensato così come è pensato, che è necessario. In tal modo è in senso logico necessario tutto ciò il cui contrario si contraddice. Il triangolo ha necessariamente tre angoli, da ciò non deriva che il triangolo sia in se stesso qualcosa di necessario. Esso piuttosto appartiene a ciò la cui esistenza è meramente possibile, la cui non esistenza può quindi altrettanto essere pensata. Ma se nessuna cosa del tipo del triangolo esiste necessariamente, è tuttavia impossibile che proprio nulla sia reale. Quindi qualcosa esiste necessariamente. Questo è difficile da fargliela passare. Se nessuna cosa del tipo del triangolo esiste necessariamente, è tuttavia impossibile che proprio nulla sia reale. Sì, può accadere. Qui di nuovo, cioè, è facile incorrere in questi equivoci nel momento in cui si pensa, utilizzando allegramente concetti e poi la realtà, che a dirla proprio tutta non è neanche errato, perché la stessa realtà è un concetto, ma per loro è qualcosa che è fuori del pensiero, che è fuori del linguaggio. Primo capoverso. Kant perciò non convince neppure quando determina il concetto della necessità assoluta. Assolutamente necessario deve essere ciò la cui non esistenza toglie ad ogni pensabile il materiale e tutta la datità. No, cioè è necessario soltanto ciò che ci consente di pensare, per dire bene. Kant distingue sì tra la necessità logica, il cui contrario toglie la forma di ogni pensiero, ed una necessità reale che è soltanto necessità dell'esistenza, ma la seconda è posta sotto la condizione della prima, perché per Kant in effetti c'è soltanto il pensiero, no? Ciò che fuori del pensiero, per la cosa in sé, non è accessibile. Abbiamo accesso soltanto a qualche cosa che proviene dalla cosa in sé, appunto il giudizio analitico a priori, cioè spazio e tempo. Ma di questi non c'è una cosità, non li possiamo provare, non possiamo dimostrarli che esistono e basta. qualcosa è necessariamente reale, ecco, quando il suo contrario renderebbe impossibile ogni pensiero.
Ok, non è contraddittorio.
Esattamente. La necessità reale è il presupposto a che possano essere usate le regole della necessità logica. Perciò essa è in verità una necessità non assoluta ma solo ipotetica. Se il pensiero deve essere possibile, allora deve essere già dato al pensiero qualcosa di pensabile. Ma Kant non conosce alcuna ragione dalla quale derivi che il pensare sia necessario. È necessario perché sono le condizioni del pensiero. In effetti la dialettica trascendentale di Kant si occupa non del pensiero in sé, ma delle condizioni del pensiero, e le condizioni del pensiero sono appunto spazio e tempo, cioè l'analitico a priori.
Grandi categorie per Kant.
Sì.
E poi non categorie qualunque, ma la misura.
Eh sì. Alla verso la fine, dove dice nel 1763, sta parlando di Kant, tutto l'essere è posto sotto la condizione del pensiero necessario e ciò la cui non esistenza rende impossibile il nostro pensare. Nel 1781 un principio che presupponiamo nella determinazione dell'essere è fatto passare come un principio delle cose stesse. Dice Kant, proprio su ciò si basa l'unico argomento possibile di prova della mia dimostrazione dell'esistenza di Dio. Là viene mostrato che fra le molte dimostrazioni possibili questa procura anche la massima soddisfazione. E beh, intanto così tra le righe dice perché si cercano le dimostrazioni il più delle volte. Per trarne soddisfazione, come quando risolvi un problema che prima non ti riesce e poi ti riesce. Oh, che soddisfazione. Esatto. Dunque, viene mostrato che fra le molte dimostrazioni possibili questa può correre la maggiore soddisfazione, in quanto se noi togliamo un tale ente originario, contemporaneamente viene tolto il sostrato della possibilità di tutte le cose, no? Cioè l'unico argomento possibile era quello che è vero ciò che non è autocontraddittorio. Eppure anche questa dimostrazione non è certa apoditticamente, poiché esso non può esporre la necessità oggettiva di un tale ente, ma solo la necessità oggettiva di ammetterlo. Noi ammettiamo che deve esistere necessariamente questa cosa, noi non possiamo pensare. Ma esiste veramente? Non lo sappiamo. Queste sono le sottigliezze delle prove, della dimostrazione dell'esistenza di Dio. Poi l'ultimo capoverso dove cita Kant, pagina 186, sempre dalla critica della ragion pura, si tratta del cammino naturale percorso da ogni ragione umana. La ragione non prende le mosse da concetti, ma dall'esperienza comune e pone quindi a fondamento alcunché di esistente. Ma questo terreno non regge quando non poggi sulla roccia saldissima dell'assolutamente necessario. E qui la distanza tra Kant e Aristotele è immensa. Perché se c'è una cosa che non è assolutamente necessaria è la doxa, no? È tutto assolutamente contingente. Se una cosa qualsiasi esiste, si deve anche ammettere che qualcosa esiste necessariamente. Infatti, il contingente esiste soltanto condizionatamente a un altro contingente quale sua causa, no? Ma il ragionamento vale anche per questa causa e così via, finché non si raggiunge una causa che non sia contingente, che cioè esista senza condizione necessariamente. Ecco l'argomentazione su cui riposa il procedimento della ragione per giungere all'essere originario. Cioè non si può pretendere che la mamma non vuole.
Se non ho capito male, è come se la doxa potesse essere.
Lui non parla di doxa,
però parla del.
È l'opinione comune.
Se una cosa qualsiasi esiste.
Sì, sì.
Io lo intendo in questo modo, è come se la doxa avesse comunque bisogno della supposizione di una verità.
Eh sì, quando vuole imporsi, necessariamente sì. Se io voglio imporre quello che diceva mia nonna, devo dimostrare che quello che diceva la nonna era assolutamente vero, cioè devo fornire un principio di ragione. Ma per poter fornire un principio di ragione occorre che questo percorso a ritroso non sia infinito, ma si fermi. È la stessa cosa che dirà poi, lo vedremo, nei principi di ragione.
Mister
Heidegger. Chi?
Mister
Heidegger. Ah,
Mister
Heidegger. Heidegger. Come dice Heinrich. La parvenza trascendentale di questa deduzione, parvenza trascendentale significa che sembra che fornisca le condizioni del pensiero, che conduce allo eius necessarium, è diversa, qui non è più Kant, è Dieter Heinrich appunto, è diversa da quella che già sta nel concetto stesso di omnitudo realitatis, no? La realtà in toto sarebbe il concreto, ma solo non è così facile da evitare come quella parvenza che ci fa considerare ente reale una mera autocreazione del pensiero. Le idee cosmologiche, cioè quelle che si riferiscono a quel tutto, non si riferiscono ai nostri concetti delle cose, ma all'esperienza reale. La rappresentazione secondo la quale un'esistenza incondizionata deve stare alla base di un condizionato dato realmente nell'esperienza appare essere così naturale come la convinzione nella realtà di ciò che è dato nell'esperienza. È degno di nota, qui di nuovo cita sempre Kant, critica della ragione pura, è degno di nota, dice Kant, in particolare il fatto che se si presuppone l'esistenza di qualcosa, è inevitabile la conseguenza che qualcos'altro deve esistere necessariamente. L'argomento cosmologico riposa su questa inferenza prettamente naturale, anche se non per questo sicuro. Poi, ho finito la citazione da Kant. Questo tipo naturale di deduzione fondato sull'esperienza è in opposizione all'idealismo e prettamente fittizio. Presupposto dell'esistenza dell'omnitudo realitatis, l'argomento secondo il quale un ens necessarium deve esistere realmente quando è dato qualcosa di contingente, possiede una parvenza trascendentale di particolare efficacia. Cioè, questo ens necessarium, no, deve esistere quando è dato, quando c'è qualche cosa di contingente, cioè una qualunque cosa. Se c'è una qualunque cosa, allora c'è qualche cosa di necessario. Questa è la conclusione. Però il pensiero di un ente necessario non contiene ancora, questo è un excursus nella metafisica più metafisica che si possa immaginare,
nella metametafisica,
per correggere. Però il pensiero di un ente necessario non contiene ancora un concetto determinato delle proprietà di ciò che esiste necessariamente. Sì, sarà, dice, un essere un ente sarà anche necessario, però ciò di cui è fatto potrebbe anche non esserlo. quando la ragione ha accettato l'esistenza del necessario, deve dunque mettersi alla ricerca del concetto di un essere che si addica a una così privilegiata esistenza come la necessità incondizionata. Una volta che ammetti l'esistenza del necessario, dice, allora devi mettersi alla ricerca di un essere che corrisponda a tale assoluta necessità. Ma l'ideale trascendentale, che tra i concetti dell'ideale trascendentale che non esiste in natura, no? E tra i concetti della ragione, l'unico adatto a determinare più da presso il pensiero dell'ente necessario, perché in esso sono unificate le condizioni di tutte le cose possibili. A questo ente sommo non manca niente di ciò che gli potrebbe spettare. Siamo sempre in campo dei concetti, naturalmente. E come diceva Anselmo, il fratello, pensare è la cosa più grande che puoi pensare. Dunque, Kant ammette che non si può concepire questa cosa, perché questo ente esista necessariamente, non si può sapere perché mai debba esistere un ente necessariamente che sia, per esempio, la cosa più grande che può essere pensata. Sì, lo dico, ma posso pensarlo davvero? Eppure il concetto di un essere fornito della realtà suprema risulterebbe dunque il più idoneo fra tutti i concetti di cose possibili al concetto di un essere incondizionatamente necessario, sempre questa ragione pura. Quando quindi, qui invece è l'altro che parla, Dieter, quando quindi la ragione costretta dalla parvenza trascendentale nell'idea cosmologica si mette alla ricerca del concetto determinato di un ente necessario, deve imbattersi nel concetto di ente sommo. Essa, la parvenza trascendentale, soggetto, essa ha già accettato l'esistenza dell'ente necessario, quindi presupporrà l'esistenza anche di quello sommo. Qui differenza tra necessario, sommo e evanescente. No? No. Però non stiamo a farla tanto, no. Ecco. La prendete così per buona e via. Dunque, l'ente sommo siamo arrivati, viene quindi spinta dal pensiero della necessità cosmologica ad abbracciare con lo sguardo quanto vi sia di ideale e prettamente fittizio nell'ideale trascendentale. Per trovare l'ente sommo deve essere sicura, naturalmente, questa ragione di aver eliminato tutto ciò che non serve, tutto ciò che non è. Certo, la prova apparente dell'esistenza di Dio, che è stata criticata nel paragrafo sull'ideale trascendentale, viene quindi veramente diretta dall'idea della necessità cosmologica. Non si realizzerebbe affatto se la ragione non fosse già convinta, in funzione dell'idea cosmologica, dell'esistenza dell'ente sommo. Cioè, insomma, bisogna sempre presupporre comunque un qualche cosa per poter partire da lì e costruire su qualche cosa. Il problema è che questo ente sommo esiste in natura. Loro cercano, anche Kant a modo suo, cerca di farlo apparire come qualcosa di necessario. Se è necessario, esiste, perché se è necessario, devo possedere anche l'esistenza, il discorso di Messero.
Ma non è anche nella logica modale di...
Sì, certo, se è necessario deve anche essere possibile, ovviamente. Era il problema del necessario, della necessità. Perché se sì è necessario, no? Facciamo una piccola parentesi, allora a fortiori
è
anche possibile. Ma se è possibile, questo significa che può darsi come non darsi. Quindi dobbiamo ammettere che all'interno della necessità c'è anche, attraverso il possibile, l'eventualità che questa cosa non si dia, quindi non sia possibile. Se non è possibile, è impossibile. Quindi nel necessario, lì dentro, da qualche parte, si guardi bene, nel necessario c'è l'impossibile. Ecco il problema. Kant, sì, Kant, suffa. Aristotele, come fa spesso in questi casi, cambia discorso. Sì, in un altro momento più favorevole. Lukasiewicz riprende la questione immaginando di avere risolta, ma non ha risolto niente, niente, perché il problema rimane, non si toglie. Se è necessario, è possibile significa che può anche non essere, no? Ricordate la definizione di Aristotele: necessario ciò che non può non accadere, possibile ciò che può non accadere, può. Impossibile è ciò che non può non accadere. Poi, no. Ecco, pagina 190 all'inizio dice: la prova ontologica astrae da ogni esperienza, ecco la critica della ragione pura, e deduce interamente a priori, da semplici concetti, all'esistenza di una causa suprema. Ora qui sta il problema, perché sono concetti, sì, da questi concetti posso dedurre su tutto quello che mi pare, ma ciò che deduco rimane un altro concetto. È un po' come diceva Gondone. Dopo che hai fatto la tua dimostrazione, non è che ci compare lì Dio.
No? Chi è che ha immaginato?
Rimane un concetto. E da lì non si è mossi, anche perché non c'è modo di riuscirne fuori, naturalmente. E 193, questo è interessante, dice il punto B: la necessità reale non può essere compresa dai suoi effetti. Noi siamo sì condotti da ciò che nell'esperienza è condizionato al concetto di incondizionato, non dice perché. Tuttavia questo regresso non offre alcuna conoscenza dell'incondizionato come è in se stesso. E qui ha di fatto già smontato tutta quanta la possibilità dell'ontoteologia, cioè la possibilità di arrivare dal condizionato, cioè dal contingente, al necessario, no? E questo necessario non, il contingente non può determinarlo, perché essendo contingente, muta, a suo piacimento. Questo è uno dei testi di metafisica più metafisico che abbia mai trovato, ancora più metafisico della metafisica di Aristotele, iper metafisico. 194, verso il fondo, poco prima della citazione: se un ente assolutamente e realmente necessario deve essere pensato, lo deve essere come totalmente determinato, perché adesso spetta certamente con necessità l'esistenza. Deve essere quindi anche ens singulare omnimodo determinato. No? Cioè l'ente singolare in qualche modo determinato. Omnimodo in qualche modo. In tutti i modi. Ora, 197, verso la fine del secondo capoverso, cita da, sempre da Kant: ciò che conosco a priori è necessario. Stiamo a priori per questo. Allora. Che il contrario di qualcosa sia a priori impossibile, posso saperlo solo dall'analisi dei concetti. Cioè a posteriori. La prova ontologica, propriamente, non è altro che una determinazione del concetto di assolutamente necessario in base al suo contenuto. Pretende, infatti, di poter mostrare di un concetto che esso soddisfa le condizioni che sono poste per una conoscenza dell'assolutamente necessario, e quindi essendo assolutamente necessario anche reale. Essa procede dal concetto di omnitudo realitatis, cioè dalla realtà del tutto, perciò è completamente determinata, perché il tutto è concreto. Quando però tutti
saranno stati citati, aspettiamo,
ecco, perciò è completamente determinata. Quindi concetto di un ente individuale, conceptus singularis, no? Cioè, se è completamente determinata, diventa che cosa? Diventa proprio sul filo. Salute, grazie. Messa la maglia di lana?
No.
La vedi, ma è... Allora, quindi, essa procede dal concetto di individuo realitatis, perché è completamente determinata. Quindi, concetto di ente individuale, concetto singolare. Ecco, qui si trova di fronte al problema, cioè i molti e l'uno. No? L'omnitudo realitatis, cioè la realtà del tutto, che comprende quindi il tutto, quindi tutte le cose, e diventa uno, è determinata come uno. Per determinarla, farla diventare un conceptus singularis, cosa devo fare? Dice, di tutte le possibili realtà a questo ente spetta il grado più alto possibile. Cosa voglio dire il grado più alto possibile? Non si sa. Tutte le negazioni sono da esso escluse. Per avere il più grande, cosa come si chiama qua? Il più alto grado di realtà possibile. Tutte le negazioni sono da esso escluse.
Ci sono, non immagino.
Eh? Ci sono. Eh sì, certo. La omnitudo realitatis, la totalità delle cose, deve essere pensata come la ragione reale di tutto il possibile. E se non la presupponiamo, non possiamo pensare determinatamente nulla di ciò che è dato al pensiero dell'intuizione. Quindi noi dobbiamo pensare che ci sia un qualche cosa di determinato all'inizio di tutto, se no stiamo qui a fare, se non c'è un principio di ragione universale, così dire. Quindi questo concetto soddisfa apparentemente anche la prima condizione, che era appunto quella di che ci sia un qualche cosa da cui partire. E infine deve essere in esso necessariamente implicita la nota dell'esistenza. In questo caso soddisferebbe anche la seconda condizione. Tuttavia la terza prerogativa gli spetta solo apparentemente. La confutazione dell'argomento ontologico da parte dell'obiezione empirista la fa scomparire, questo non c'entra niente. Il problema è sempre quello di stabilire che qualche cosa all'origine c'è, ma questa cosa è una mia idea o è reale? Perché se è una mia idea, vale poco, perché è contingente.
È contingente al computabile.
Esatto, esattamente. C'è qualunque argomentazione, questo è il problema tra l'altro, no? Il fatto che è possibile dimostrare l'esistenza di Dio attraverso un'argomentazione. Qual è il problema? Che è sempre possibile costruire una controargomentazione. Se invece io trovo un quid che è fuori dell'argomentazione, allora è inconfutabile. Infatti dice...
Perché poi controargomentare, che se una volta dimostrato che esiste Dio, controargomentare che non esiste, è un po' più che...
Vabbè, questo va... Pagina 200, alla metà c'è la citazione, l'ultimo capoverso della citazione da sempre con l'energia. La necessità assoluta è un concetto limite nel quale, da qualunque parte si provenga, dobbiamo andare a finire necessariamente. Esso può venire accettato solo in funzione delle conseguenze, ma per sé non viene né concepito né compreso. E qui siamo all'uno di Platino. Che c'è, però non si può...
Si può solo verificare
dagli effetti, è quello che diceva Platino. Cioè che esista l'uno lo posso verificare dal fatto che c'è l'intelletto, c'è l'anima, ma l'uno in quanto tale non lo vedo, non lo tocco, non posso fare niente.
E la processione è così perché è così.
Allora lo vedi che alla fine hai imparato bene?
E non mi sono aperto.
Bravo.
Ginestri.
Pagina 201. La sola operazione del conoscere è quella di determinare oggetti attraverso connessioni e fin qui. Perciò anche la ragione non può porre immediatamente nulla come possibile o come necessario, può soltanto inserire ciò che è già reale in un contesto ragionevole, in quanto essa conosce quello reale in base alle sue condizioni. Cioè deve già conoscere il reale, poi per induzione, per analogia, trova altre cose. Ma questa è la tesi di Kant, no? La ragione non può porre nulla come immediato, se non ciò che cioè il giudizio analitico a priori, cioè tempo e spazio. Questi sono già posti, non sono neanche posti dal pensiero, il pensiero non li pone, il pensiero li coglie così come sono, ma sono innati, dice Kant.
Certo che Kant non avrebbe potuto elaborare questa pensare, questa idea, se non ci fosse stata la rivoluzione scientifica prima.
No, questo non saprei dirti.
Perché non si riferisce.
Ma alcuni di lui di fatto a un certo punto dice di aver compiuto un'operazione tipo quella di Copernico, no? Che Copernico ha messo l'uomo al centro dell'universo, lui ha messo il pensiero al centro di tutto.
Sto canto del Settecento, no? Quindi ormai l'opera di Newton era nota.
Sì. Sì.
Perché non parla di qualche della misura, del bosone in senso aristotelico, parla proprio di tempo e spazio.
Sì.
Delle misure newtoniane per
affermare. Sì, ma è possibile, certo. E qui prosegue dicendo la...
Scusi, però fu anche il periodo di Aulero, la Grassona.
E tutti lì sono in quel secolo lì, grosso modo. La ragione collega sempre un'esistenza all'altra e di per sé sola non può porre nulla. Essa è quindi solo la facoltà delle associazioni a priori, non di conoscere l'assoluta necessità dell'esistenza. E qui Kant aveva intuito qualcosa, naturalmente deve per sostenere tutto questo presupporre il tempo e lo spazio come a priori. Cioè, costituiscono per lui il punto di partenza, ciò su cui ci si arresta, no? Da cui partire, anche se non è conoscibile, d'altra parte Plotino, no? Si avvicina all'uno ma non si raggiunge mai perché non è conoscibile. Poi 204 Kant. Quanto è che stiamo parlando? Perso il conto. ...59 minuti.
Perso il tempo.
Per spazio?
La bocca.
Anche perché poi ci sarebbe anche Hegel.
Potremmo finire venerdì.
Anche
Anselmo di Canterbury.
Questa è bella, però.
Cioè, è noto universalmente come Anselmo d'Aosta?
No. È nato ad Aosta, Anselmo d'Aosta.
No, ma non è strano, perché guardi che anche dei teoremi di matematica o fisica cambiano nome in base al paese.
Ecco.
In base allo scopritore,
veramente.
Si cristallizza un certo nome nella letteratura specifica.
No.
Ma che poi la Aosta la conosciamo solo noi. Canterbury era la sede del
Inghilterra,
la sede di Canterbury.
Tommaso d'Aquino, tutti quanti lo chiamano Tommaso d'Aquino.
No,
è un paesino di quattro anime.
Ma sa, avrei ragione di dire un paesino di quattro anime adesso, nel Medioevo erano tutti i paesini. A parte alcuni rare città.
Sì, beh, però Tommaso d'Aquino è quello più. Quattro case, io sei con
me. Non mi ricordo neanche dove.
Sì. Ci fermiamo qui allora, perché proseguiamo o venerdì come suggeriva Gabriele, oppure la volta dopo.
Va bene,
vediamo di che umore siamo. Va bene. Ecco, sono piaciute le disquisizioni metafisiche.
Kant più che altro aiuta sempre a capire come ci si possa rovellare all'infinito. Non se ne esce perché corre il tempo e lo spazio, come dicono i signori, è estremamente difficile. Infatti è quello di un poco successivo a Spinoza, insomma, Dio come natura, ma del resto si muovevano sull'onda della rivoluzione scientifica, e sono molto convinto.
La rivoluzione scientifica si è mossa sull'onda di?
Sull'onda del trionfo della logica, è forza, ma anche perché consideri la grandezza, almeno percepita, dei principi. Riunire i fenomeni celesti con quelli terrestri, cioè dare una descrizione unica della gravità e dei moti planetari, eccetera. Questo significa che l'immaginazione del pensatore, ovvero la sua volontà di potenza, la sua posizione, è pochissimo, perché era identico a quello che si pensava.
Sì.
Due mondi fossero governati da vegetatrici che saranno.
Sì. Ma non ha avuto problemi con la Chiesa, niente? No, che il clero.
No, che il clero era protestante, ma in realtà
c'è una tesi del genere.
In realtà che il clero c'è più detrattori tra i protestanti che non tra i cattolici.
Ecco.
Che i protestanti erano decisamente più oscurantisti.
Vabbè.
Invece io sono operava con le chiesa anglicana, sì. Che poi per la forza aveva detto, no, la presero con l'uscita di la
sì,
che
sì,
non
sì.